State ascoltando SBS Italian. State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati e Emanuela Rispoli fino alle 10. E fino alle 9 apriremo le linee al 1300 799 626.
It's important to send a message to the world that we want students to come here to study, but we want a managed system, not a free-for-all system.
Queste le parole del ministro dell'istruzione Jason Clare, che ha annunciato l'intenzione di stabilire un limite al numero di studenti internazionali ammessi in Australia a partire dall'anno prossimo. In totale, in base a questa proposta, 270.000 studenti e studentesse potrebbero cominciare a studiare nel nostro paese nel 2025.
Ci saranno 145.000 posti disponibili nelle università finanziate con fondi pubblici, simili ai livelli del 2023, mentre il settore dell'istruzione professionale vedrà una riduzione del 20% rispetto ai livelli precedenti, con solo 95.000 posti disponibili. Clare ha specificato che i limiti verranno stabiliti per ogni singolo provider.
What we're not doing here is setting an artificial or an arbitrary level for universities about the proportion of students that can or should be international students. We're not doing that. What we are doing is setting levels for each individual university.
I dettagli di come verrebbero distribuiti numericamente gli studenti tra i singoli istituti e le singole università non sono ancora stati annunciati. Tuttavia, il cosiddetto Group of Eight, composto dalle università australiane maggiormente focalizzate sulla ricerca, stima che il prossimo anno ci sarà un taglio del 30% nei posti dei loro istituti e hanno già inviato offerte a molti studenti, sottolineano. L'amministratrice delegata del gruppo, appunto delle otto università, Vicky Thompson, afferma che l'impatto del cambiamento si farebbe sentire in tutto il settore.
Well, it was bad policy yesterday and it's equally bad policy today. Nothing's really changed other than we now have a number. We don't know where that number's come from. We know there's been no economic modelling to arrive at a figure. We know that this is going to have an absolutely incredibly bad impact on our universities, and in particular our Group of Eight universities. It seems the government is intent on steamrolling through a piece of legislation which is yet to be passed by the federal parliament, as it turns out, at the expense of our universities.
Ma il governo afferma che i limiti garantiranno la sostenibilità del settore in futuro e contribuiranno anche a limitare i livelli di immigrazione dall'estero. Noi questa mattina ne parleremo con alcuni ospiti, ma ve lo ricordo, potete intervenire anche voi al 1300 799 626. Cosa pensate della decisione di imporre limiti numerici agli studenti internazionali ammessi in Australia? Chiamateci, ve lo dico ancora, al 1300 799 626, oppure ci potete anche scrivere un SMS allo 0429 996 263.
E potrebbe essere anche un'occasione per parlarne con i nostri ospiti, che sono decisamente addetti al settore. Innanzitutto diamo il benvenuto ad Andrea Rizzi, Cassamarca Professor in Italian Studies all'Università di Melbourne. Andrea dovrebbe essere in linea, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie per aver accettato l'invito e do il benvenuto anche ad un altro ospite che spero sia in linea, ma adesso appureremo. È il professor Fabrizio Carmignani, professore di economia e dean della Business School alla University of Southern Queensland, che spero sia già all'ascolto. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, sono all'ascolto.
E ci sarà poi anche un altro ospite che tra pochissimo parteciperà insieme a voi, almeno per parte del dibattito. Emanuela, ricordo solo brevemente il numero, 1300 799 626, se volete intervenire.
Grazie Magica. Andrea, tu fai parte di una delle università del cosiddetto Group of Eight. Qual è stata la tua reazione alla notizia di un limite imposto al numero degli studenti internazionali?
Ma è stata una sorpresa, perché sono stati anni difficili per tutte le università e diciamo una sorpresa perché è un'industria, è un'area, se vogliamo dire, dell'economia australiana e soprattutto dell'insegnamento, che sta andando molto bene nonostante tutte le crisi. Covid, il governo che ha cercato di definire quali corsi dovrebbero essere seguiti agli studenti, gli studenti internazionali stavano tornando in Australia e questo cambiamento è problematico perché creerà delle limitazioni che sono problematiche dal punto di vista non soltanto economico, ma soprattutto anche dal punto di vista della cultura, della società australiana in generale.
In che senso potrebbe avere un impatto più ampio? Magari spiegamolo meglio anche a chi ci sta ascoltando.
Certo, nel senso che siamo un paese internazionale da sempre, da quando l'Australia è stata invasa e sono arrivati appunto gli europei, per cui siamo internazionali, gli studenti sono una parte molto importante della nostra società, sono persone che vengono in Australia per un certo periodo di anni per studiare, imparare, ed è quindi una grande parte della nostra società che secondo me ridurre, limitare, in qualche modo cercare di gestire in una maniera che secondo me è irrazionale, perché non possiamo chiedere a studenti che vengono qui per studiare, vogliono studiare, non so, a Brisbane, non possiamo dirgli di andare invece da un'altra parte dell'Australia. La scelta è loro e quindi sembra problematico questo approccio.
Ma chiedo a Fabrizio Carmignani, proprio alla luce di quanto sta dicendo Andrea, da economista, secondo te quali sono le motivazioni che hanno spinto il governo a prendere questa decisione?
Ma le motivazioni sono in parte quelle che sono state discusse da diversi mesi a questa parte, voglio dire, la questione dell'afflusso di studenti internazionali non è emersa ieri e è rimasta, diciamo, sul tavolo della discussione per un po' di tempo. C'è un aspetto che è stato menzionato, che è quello del contributo che l'afflusso di studenti internazionali potrebbe dare al problema degli affitti e più in generale alla crisi che c'è nel settore del real estate, che a me sembra una motivazione abbastanza debole, nel senso che è possibile che in alcune aree metropolitane definite l'afflusso di studenti abbia portato ad affitti più alti, però è anche vero che se guardiamo alle cause fondamentali della crisi, della housing crisis che si è avuta qui in Australia, beh, queste cause fondamentali sembrano più generali, non collegate all'afflusso di studenti internazionali. Quindi è una mossa che secondo me da un punto di vista strettamente economico richiederebbe un pochino più di giustificazione. Per quanto riguarda i suoi aspetti, di nuovo siamo in una situazione in cui possiamo fare delle ipotesi teoriche, dovremo vedere quello che succede nella pratica, però sicuramente è un tipo di politica economica e sociale non proprio ortodossa, ecco, non è che ci sono moltissimi esempi, anche se ce n'è stato qualcuno simile in Canada.
Quello dell'istruzione internazionale in Australia è un settore che ha un valore altissimo, valutato a 48 miliardi di dollari nel 2023, secondo dati dell'Australian Bureau of Statistics, ovvero circa la metà del valore delle esportazioni di carbone, un terzo del valore delle esportazioni di minerale di ferro, e un dato appunto comunque notevole. Dal punto di vista della tua università, Andrea Rizzi, Università di Melbourne, quanti sono gli studenti internazionali e come contribuiscono in qualche modo alla vostra vita accademica?
Dunque, a Melbourne sono circa il 33%, ovviamente i dati variano a seconda delle facoltà, però più o meno quella sono le figure, insomma i dati che abbiamo. Quello che secondo me è molto importante è che sono studenti che arricchiscono la nostra comunità, sia universitaria, sia la comunità della città di Melbourne e del Victoria in generale, quindi stiamo cercando di capire che cosa sarà, che cosa prevederà questo cambiamento, ma sicuramente ci sono diverse conseguenze dirette e indirette che stiamo cercando di capire e in qualche modo di affrontare.
E invece dal tuo punto di vista, Fabrizio, quale potrebbe essere l'impatto di questa decisione sulla tua università in particolare?
L'impatto dipende da come risponderanno gli studenti internazionali al cap, al limite, al tetto. Se la domanda di uno studente internazionale per studiare in Australia è, diciamo, rigida, allora questo studente che non può trovare posto ad esempio a Melbourne ma ha interesse comunque a studiare in Australia, potrebbe decidere di rivolgersi a un'altra università, come la mia o qualche altra università non metropolitana. Se però la domanda, l'interesse dello studente non è tanto lo studiare in Australia per sé, ma quanto lo studiare in una università metropolitana, in un'università prestigiosa come Melbourne, e questo non è possibile per via del tetto, beh, allora è probabile che questo studente non si rivolga a un'altra università australiana, ma vada a studiare in un altro paese. Quindi dipenderà molto da quale dei due tipi di domanda ci troviamo di fronte. E come dicevo, possiamo fare delle teorie, ma non abbiamo ancora dati evidenti che ci dicano quali dei due scenari prevarrà. È sicuramente qualcosa che va studiato, e dobbiamo anche capire esattamente il meccanismo attraverso cui saranno determinati i limiti per università.
Ricordiamo il numero per intervenire se avete domande o commenti su questa proposta del governo federale australiano di appunto introdurre dei numeri massimi per gli studenti internazionali che possono venire in Australia. Il numero è 1300 799 626. Noi ci prendiamo una piccola pausa, chiediamo ai nostri due ospiti Fabrizio Carmignani e Andrea Rizzi di attendere e ritorniamo tra pochissimo. State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, questa mattina insieme a voi Magica Fossati e Emanuela Rispoli. E con noi due ospiti, il professor Andrea Rizzi e il professor Fabrizio Carmignani, con i quali stiamo parlando appunto della proposta del governo federale di introdurre dei tetti massimi numerici per gli studenti e le studentesse internazionali che volessero venire a studiare in Australia, non solo tra l'altro alle università, ma anche presso altri istituti di formazione professionale, per esempio. E è un argomento chiaramente molto complesso che stiamo cercando di approfondire insieme ai nostri due ospiti e che appunto richiede un po' di attenzione, anche perché effettivamente del sistema universitario si parla da tempo, anche perché, come diceva prima il professore Andrea Rizzi, ci sono stati anni difficili proprio a causa anche della chiusura dei confini australiani. Andrea, da questo punto di vista alcune persone hanno commentato dicendo che si potrebbe anche danneggiare fortemente la reputazione dell'Australia dal punto di vista delle università. È vero? È una preoccupazione che condividi?
Sì, la condivido. Ci sono due ragioni fondamentali per cui c'è da preoccuparsi, perché ovviamente le università australiane fanno parte di un mondo di, come dire, istruzione che è internazionale, per cui la concorrenza è molto forte e agguerrita. Volevo fare un brevissimo commento per dire che non sono convinto che questo sistema di assegnazione che pare venga proposto dal governo funzioni, perché studenti internazionali scelgono università sulla base di una serie di criteri loro personali, e non so quanto poi abbia senso dire a uno studente che vuole venire, non so, andare a studiare a Griffith, a Brisbane, gli venga detto: no, mi dispiace, non c'è posto lì, devi andare in un'altra città australiana. Non so quanto Australia come luogo in generale attiri uno studente che invece secondo me pensa più alla carriera, a un corso specifico, e anche ovviamente a che cosa offre quella particolare università. Il problema è che, come dicevo prima, il finanziamento del governo italiano è calato negli ultimi anni. È calato, per dare un'idea, dal 48% nel 2009, il finanziamento pubblico dal 55% è sceso al 48%. Per cui quel 50% in più deve venire da altre fonti, e le università italiane sono state molto brave a cercare in qualche modo di mantenere, contenere i danni, utilizzando quei pochi fondi che può avere, perché non ci dimentichiamo che le università sono not for profit, quindi hanno dei margini, ma sono margini relativamente minimi, e quindi cerca di reinvestire per ovviamente finanziare l'insegnamento, finanziare la ricerca, che è una cosa molto importante per gran parte delle nostre università, e ovviamente ridurre possibilità per le università di crescere, continuare a crescere in termini di qualità e di insegnamento che offre, crea problemi abbastanza rilevanti. Ora, non sappiamo esattamente come questi cambiamenti verranno proposti, quali tipi di tetti verranno offerti alle varie università, quindi è tutto ancora un po' difficile da valutare. Però questa, diciamo, ingerenza del governo, che ha sempre controllato le università in maniera molto stretta e rigorosa, per ragioni anche comprensibili, in questo caso, come diceva il mio collega Fabrizio, ecco, è un po', come dire, poco ortodosso il modo in cui le università sono adesso, viene chiesto alle università in sostanza di limitare quella che era un po' l'unica possibilità di crescita all'interno di un sistema che comunque continua a favorire ovviamente gli studenti australiani, perché abbiamo più di 1 milione di studenti australiani e non c'è concorrenza tra internazionali e studenti australiani, quindi sono due cose completamente separate, e ho l'impressione che il governo stia utilizzando la sua politica dell'immigrazione in qualche modo per cercare di dire: ah, ci sono troppi internazionali, quindi gli studenti australiani verranno in qualche modo danneggiati, che non è, secondo me, assolutamente vero.
E ricordiamo anche alle persone che ci stanno ascoltando che possono intervenire al 1300 799 626. Fabrizio Carmignani, che ricordo è professore di economia e dean della Business School alla University of Southern Queensland. Questa decisione però arriva proprio per far fronte ad alcune preoccupazioni, per cui ti chiedo quali potrebbero essere invece i risvolti positivi di un cap, di un tetto massimo al numero degli studenti internazionali che possono entrare nel paese.
Ma risvolti positivi, diciamo che nelle intenzioni, presumo, del governo, come abbiamo sentito, si tratterebbe di assicurare una redistribuzione sostenibile degli studenti internazionali, un afflusso e una distribuzione sostenibile degli studenti internazionali attraverso le diverse aree del paese, metropolitane, regionali, diversi stati, e quindi raggiungere questo obiettivo. Ci sono ovviamente delle incognite, come abbiamo ricordato negli ultimi 15 minuti. C'è anche da dire una cosa: mi sembra, fra le varie dichiarazioni, di aver capito che se questa legislazione sul tetto massimo verrà approvata, il governo potrebbe cambiare invece le disposizioni che concernono che riguardano i visti. Uno dei problemi che le università hanno avuto recentemente è nel fatto che è molto più difficile, richiede molto più tempo adesso per uno studente internazionale ottenere il visto. Questo varia un pochino a seconda delle università, ma ci sono diverse università che hanno difficoltà a far arrivare studenti internazionali perché ci si vuole molto tempo per avere il visto e spesso il visto non arriva. Un cambiamento delle regolamentazioni sui visti, che renderebbe più facile l'accesso ai visti o comunque più veloce il processo, sicuramente sarebbe un cambiamento positivo per le università. Questo è un aspetto importante perché, come detto, nell'ultimo anno e mezzo ha avuto un impatto abbastanza importante dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista della reputazione del nostro sistema.
Noi intanto al 1300 799 626 abbiamo Fernando. Buongiorno Fernando.
Buongiorno.
Tu sei uno studente internazionale, Fernando?
No, però magari sono un po' parecchio fuori quota, però due figli che fanno l'università a Sydney Uni. Volevo dire alcune cose. Purtroppo ho perso i primi 15 minuti, però è chiaro che i professori universitari sono tutti a favore dell'apertura dell'internazionalizzazione. Come abbiamo sentito, il 55% del loro stipendio glielo pagano gli studenti internazionali. Questo andrebbe sottolineato, cioè è del personale che è comunque interessato finanziariamente a una certa scelta. Per quello che vedo e che sento, intanto anche un numero: se il 55% dei soldi dell'università arrivano da studenti internazionali, gli studenti internazionali in percentuale quanti sono? Perché non sono tanto sicuro che finanzino effettivamente la crescita dell'università. Io vedo moltissimi studenti internazionali, e questo me lo confermano i miei figli, che sostanzialmente non parlano inglese. Mi riferisco soprattutto ai cinesi, che sono la parte predominante. Mi chiedo anche che tipo di istruzione diamo a queste persone. Al massimo saranno capaci di leggere l'inglese studiando i testi. L'università dovrebbe essere una cosa diversa. E infine una proposta, di nuovo non so cosa abbia deciso il governo, ha deciso credo di tagliare e così via. Se dobbiamo ridurre il numero degli studenti internazionali, applichiamo un sano capitalismo a questa cosa qua, aumentiamo le rette al punto tale che se vogliamo passare da x a x diviso 2, raddoppiamo le rette, chi resta entra e quindi l'università guadagna gli stessi soldi di prima o comunque ha delle entrate più elevate e allo stesso tempo riusciamo a ridurre l'impatto degli studenti internazionali sulle università. L'ultima cosa, ci sono alcune università in Sydney, credo la UNSW, dove la stragrande maggioranza sono studenti internazionali, cioè salta veramente la possibilità di fare un'università in un certo modo. Le percentuali di studenti in Australia poi in realtà sono diverse università per università. E credo questo potrebbe essere quello di aumentare, dare la possibilità all'università di aumentare i fee, potrebbe essere una risposta per mantenere, per ridurre il numero ma mantenere le entrate finanziarie.
Grazie Fernando per questo intervento con tante considerazioni e anche consigli e anche un pochino di polemica. Magari chiedo al professor Carmignani, questa proposta di alzare le rette potrebbe essere una risposta oppure scoraggerebbe ulteriormente le iscrizioni?
No. Non può essere una risposta, scusate, in maniera molto
senza mezze misure.
In maniera diretta.
È ovvio che si possono alzare le rette e sicuramente qualche università, Melbourne, immagino, ANU, potrebbero alzare le rette anche di molto e ancora avere studenti internazionali che vogliono andare in quelle università perché sono università prestigiose e via dicendo, però di nuovo io parlo da un punto di vista puramente economico, c'è un limite a quanto uno possa aumentare le rette e poi ci si crea anche un problema di selezione perché non necessariamente gli studenti che sono interessati a venire in Australia sono anche quelli che possono effettivamente aumentare la rette a dismisura, a quel punto pagando delle rette molto elevate potrebbero scegliere altri posti ancora più prestigiosi, quindi secondo me non siamo sulla strada giusta con quel tipo di suggerimento.
Sareste forse meno competitivi. Andrea Rizzi, in risposta alla proposta e anche ai commenti dell'ascoltatore?
Sì, giusto una precisazione, non è vero che il 55% degli introiti sono dalle internazionali, è molto molto meno di quello, siamo intorno al 25-30%, ma è una cifra che è una percentuale che include tanti altri tipi di costi che vengono inseriti all'interno di quella categoria, per cui non è così, così essenziale e fondamentale. Però volevo dire che anch'io sono d'accordo, non ha senso incrementare le tasse. Volevo solo rispondere al commento sul fatto che molti studenti, secondo il nostro ascoltatore, non parlano inglese. Voglio ricordare che tutti gli studenti devono comunque passare un test e quindi se proprio il livello di inglese non dovesse essere all'altezza, è una questione che va risolta all'interno di come vengono testati, se così può dire, gli studenti quando vengono ammessi nelle università australiane, per cui quello è una cosa che si può e forse si deve, se necessario, controllare e verificare, ma non ha niente a che vedere poi con quanti studenti australiani, non australiani, arrivano alle nostre università, per cui secondo me non è un problema nei termini che è stato posto dall'ascoltatore.
Siamo quasi alla fine della nostra prima ora di programma, per cui credo che non ci resti che ringraziare per il momento i nostri due ospiti, che comunque probabilmente torneremo a sentire prossimamente per questo argomento che credo non abbiamo potuto esplorare fino a fondo e continuerà ad evolversi. Quindi grazie al professore di economia Fabrizio Carmignani, buona giornata.
Grazie a tutti voi, buona giornata.
E grazie anche ad Andrea Rizzi, Casamarca Professor in Italian Studies all'Università di Melbourne. A presto, buon lavoro.
Grazie. Grazie, grazie mille, buona giornata.
Credo che stiano arrivando delle email a qualcuno, perché sento in sottofondo questo suono inconfondibile. Naturalmente potrete riascoltare tutto questo dibattito al termine del programma, come tutti i contenuti che noi trasmettiamo, sul nostro sito sbs.com.u/italian, e potrete anche continuare a parlarne e a commentare sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian, oppure potete continuare a scriverci degli SMS allo 0429 996 263. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.